Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Allora abbiamo visto, a parte che adesso sarà drammatico perché comincia la primavera, c'è il sole alle 3 di pomeriggio, 3 giorni dopo che è stato cambiato orario. Buon riposo, sorelle. Io parlerò fin quando posso, poi mi addormento pure io. Allora, abbiamo visto nel passaggio, un po' così, dei ultimi secoli, che il danno è avvenuto proprio creando di nuovo questi due livelli così drasticamente separati, e che questo livello, che di per sé appartiene al santuario, all'abitazione del Padre, a questa comunione straordinaria della Santissima Trinità, e pian piano è stata sostituita con i concetti, con idee, con una certa filosofia, con una certa metafisica, e che Cristo di conseguenza era sempre meno figlio di Dio e sempre più un ideale da raggiungere. Tanto è vero che quasi tutta la nostra spiritualità è di nuovo tornata sulla soglia dell'Antico Testamento o dell'antica Grecia. Cioè, noi abbiamo di nuovo rivalutato la legge, nel senso la legge di Mosè, cioè dell'impegno mio, che grazie all'impegno arriverò da qualche parte, raggiungerò qualche cosa, acquisterò qualche cosa, diventerò qualcosa di nuovo. E il concetto di ascesi nella tradizione cristiana è esattamente il contrario di questo. Non è un'altra cosa, è proprio radicalmente un'altra cosa, però noi siamo tornati a questo. E allora alcune cose ovvie sono diventate difficili. Per esempio, Cristo dice: voi non mi conoscete, perché se mi conoscereste, conoscereste anche il Padre mio, ma voi non lo conoscete, perciò non conoscete neanche me. Guarda che è una parola pesante che Cristo pronuncia. Ma se voi prendete i nostri manuali, i nostri Atenei, Cristologia assorbe quasi tutto, ma dove è la conoscenza di Cristo attraverso la relazione con il Padre? In quale scuola si danno strumenti per conoscere una persona tramite le relazioni? Non esiste. E perciò la nostra conoscenza di Cristo comincia a traballare e non regge. Perché? Perché di fatti il mondo non riesce a vederlo. Non riesce a vederlo. È come se tu chiedi a una moglie che veramente ama il marito di presentarlo, e te lo presento, come ho detto stamattina, con la carta d'identità. Beh, non mica bisogna essere la moglie per presentare così il marito. Allora si sono aperte le grosse voragini della nostra spiritualità, della nostra teologia, perché cosa vuol dire che il Padre è sparito dal nostro orizzonte? Non solo che è sparito, che è stato sostituito da un Dio, come se noi credessimo in Dio. Noi non crediamo in Dio, noi crediamo in Dio Padre, non in Dio, noi crediamo in Dio Padre. No? Non solo che è sparito Dio Padre, perché certamente filosoficamente non si accosta a Lui, ma il fatto è che lo abbiamo fatto anche in una maniera così strana che il pensiero moderno ha rifiutato Dio proprio come Dio Padre, perché abbiamo fatto anche lì qualche fraintendimento abbastanza grave, e invece di Padre è uscito fuori un padrone o qualche altra cosa, comunque qualcosa è successo, perché non se ne può parlare, perché la gente si arrabbia subito, reagisce immediatamente il contrario. E allora siamo diventati specialisti in tanti dettagli, abbiamo filtrato moscerini, ma abbiamo inghiottito il camello. Quale? Che l'uomo è tutto, è centro di tutto, fa tutto e tutto dipende da lui. Tutto dipende da lui. L'ascesi devo farlo io, preghiera devo farlo io, il bene devo fare io, la carità devo fare io, veglia devo fare io, professione devo fare io, sacerdote devo fare io. Di conseguenza tutto è progettato, perché io progetto. Allora abbiamo inghiottito un camello che non ci siamo resi conto, di un antropocentrismo radicale, che tutto dipende di noi. E questo uomo si è stancato, non ce la fa più. È l'unico passaggio che noi siamo stati in grado pedagogicamente tracciare, è quello verso la perfezione. E perfezione è stata abbastanza dettagliatamente elaborata com'è. Ma come ho detto stamattina, a cosa serve la perfezione? A cosa serve questo passaggio se non è il passaggio verso il Padre? E lì io penso che davvero qualcosa non è andato bene. Guardate la divina umanità di Cristo. Noi abbiamo spostato questa questione sul campo filosofico. E io non ho niente contro la filosofia, solo che c'è una gerarchia delle cose. Ma noi abbiamo spostato le cose sul campo filosofico. E la divina umanità sul campo filosofico non fa neanche solletico. Perché l'unico luogo, tra virgolette, dove noi possiamo conoscere la divina umanità è la persona di Gesù Cristo. E l'unico posto è la persona di Cristo dove il divino e l'umano sono uniti in un modo indissolubile, ma libero, perché sono uniti sull'amore personale della seconda persona divina. E siccome questo non è che lo sta inventando, lo potete constatare, ditemi in ultimi 3-4 secoli dove potete trovare che si parla della divina umanità. Nella vita spirituale si parla della divina umanità? Non mi risulta. Da nessuna parte. E come mai che non si parla della divina umanità? E noi vogliamo fare la formazione umana. Su base di che cosa? Di quale umanità? Se non quella che appartiene al Padre, nel Figlio. Ma perché non parliamo della divina umanità? Perché è sparita proprio dal nostro orizzonte, è sparita proprio, non c'è. Per semplice fatto che la divina umanità si può conoscere solo a partire dall'esperienza. Solo se io sono in Cristo ho una conoscenza esperienziale come il divino e l'umano si uniscono. Se io non sono in Cristo, questo per me rimane astratto, teorico, filosofico e non mi riguarda. Il fatto che non se ne parla e che abbiamo proprio tolto dalla nostra teologia, sapete che cosa vuol dire? Una volta in un colloquio con Giovanni Paolo II ce lo siamo proprio detto. Che cosa vuol dire? Che noi cristiani non abbiamo esperienza della salvezza. Perché essere in Cristo significa avere esperienza di essere redento, cioè trapiantato da qua nell'altra tenda, no? Che la mia tenda dell'umanità sia aperta. Se io non mi trovo in Cristo, io non ho esperienza della redenzione. E il fatto che non c'è la divina umanità sui nostri testi e sulle nostre labbra vuol dire che non la conosciamo. È una cosa astratta. Non la conosciamo perché siamo accanto a Cristo, di fronte a Cristo, ma non dentro. Per avere esperienza bisogna starci dentro e avere un'esperienza come il divino è umano, come la natura umana è unita a quella di Dio nella persona di Cristo, in modo d'amore, in un modo agapico, in un modo personale, ma in un modo libero. Nella libertà di Cristo si uniscono queste due cose. E ho finito stamattina dicendo che c'è un antagonismo tra divino e umano che da 4 secoli ci stiamo dotando. Perché? Qualcuno mi dice per scherzo, dice: Marco, non abbiamo digerito Vaticano II. Lasci perdere Vaticano II, non abbiamo digerito Calcedonia, che è 1600 anni fa. Eh sì, perché lì hanno fatto vedere come questa unione è d'amore, è libera adesione. Ma perché abbiamo difficoltà allora di generare i figli? La Chiesa genera virginalmente, dicevano i padri, i suoi figli. Perché abbiamo difficoltà a generare questi figli che rimanessero liberi? Perché non abbiamo esperienza della divina umanità. Abbiamo un approccio astratto, concettualmente deciso e pensato, ma ci tradisce l'assenza dell'amore, cioè della libera adesione. E quante cose si sono dette sul conto delle nostre opere, quanti romanzi, quanti film, quante testimonianze tremendi, dove noi abbiamo reso disciplina tutto, anche la fede stessa. Questo, faccio solo un esempio stupido, ma se non c'era lì un padre, se non c'era lì una madre, una suora madre, la ragazzina che alle 7 di sera non è venuta al rosario doveva mettere le manine sul tavolo. Non è che è successo una sola volta in 3 secoli. Allora, certamente questo non è proprio l'espressione dell'umanità teofanica, di una umanità redenta, libera. E se adesso l'Europa si ribella al cristianesimo e preferisce essere qualsiasi cosa solo non cristiana, ci sarà un motivo, oltre quello di demone che funziona sempre. Però io penso che è proprio la questione della divina umanità, perché non abbiamo l'esperienza della libera adesione, dell'amore che lascia lo spazio della libera adesione. Ma abbiamo disciplinato molte cose e queste adesso si ribellano tutte contro. Studiando le cattedrali gotiche francesi mi sono veramente stupito. Ma ti rendi conto che per distruggere le punte dovevano impegnare anche 2 o 3 mesi di lavoro? Sai, quando uno è carico di rabbia prende pistola e ti spara, e io questo capisco. Ma ti immagini che rabbia deve essere che io per 3 mesi fatico per buttar giù quella roba là? E sai quanta rabbia c'è nella gente? Voi siete suore, avete molto contatto con la gente vera fuori. C'è una rabbia in giro che non è indifferente. E come mai? Noi siamo della divina umanità di Cristo, cioè della libera unione tra divino e umano, dove non è l'uomo che si unisce a Dio, basta con questa eresia, è Dio che è unito alla natura umana, a Dio. Questo è bello. Questa opposizione ci è fatta molto male, certamente, e ci è fatto fraintendere molte cose. È una delle cose che certamente è stata fraintesa, è proprio il nocciolo della nostra vita religiosa, cioè la verginità, celibato, perché noi abbiamo un dogma di verginità e di maternità. dunque del celibe che è padre, della vergine che è madre. Com'è possibile che noi per tanto tempo ci siamo concentrati solo sulla prima parte, sulla verginità e sul celibato, che sono due cose abbastanza pagane. C'è ancora un tempio a Roma delle vergini romane. A noi non ci interessa questa cosa. Il dogma dice un'altra cosa. Dice un'antinomia. Vergine, madre. E funziona solo quando sono tutte e due, se no è falso. Celibe, padre. Noi abbiamo creato delle opere che funzionavano quando tutto è stato sotto cupolone. Però bisogna anche dire che in queste opere molte volte sono stati dei single e non delle madri e dei padri. Ancora trovi qualche articoletto in giro che dice che celibe significa anche avere più tempo, più dedizione, più... Come puoi dire che uno sposato non c'ha dedizione? Mi sembra un po' esagerato. No, no. E voi sapete che nessun celibe è felice, nessuna vergine è felice. Secondo la Bibbia, felice è solo la madre e il padre. L'uomo compiuto è madre, non vergine. È il padre, non celibe. E allora, se noi non siamo madri e padri, siamo veramente infelici. E cerchiamo le soddisfazioni dappertutto. E arrivi a 65-70 anni e stai ancora cercando che uno ti dice: ma hai fatto una bella conferenza. No? Ma ha fatto una cena, nessuno mi ha detto grazie. Ancora. Quanti anni hai? 72. Si sieda giù. Cioè, cosa vuole fare? Perché? Perché è infelice. È solo il padre che è felice, madre è felice. Solo che vedete, perché abbiamo sviluppato celibato e verginità? Antropocentrismo. L'uomo è centro di tutto. Io posso essere celibe, decido e faccio. Vergine, decido e faccio. Che la vergine diventa madre non è sufficiente che ho deciso. Ci vuole la fede. E ci vuole una sinergia con lo Spirito Santo. Ma quello che si è indebolito, come ho detto, negli ultimi secoli, è esattamente questo di là, che è diventato filosofico, astratto, che non è il Padre che manda lo Spirito. Capite che il fatto che abbiamo esagerato in una direzione e siamo riusciti a perdere la preziosità dell'insieme, no? Vergine madre, celibe padre, è semplicemente una testimonianza in più che è venuta meno la fede. Perché io non posso diventare padre se non in una perfetta sinergia con lo Spirito Santo. Non mi posso io proclamare padre, sì, perché uno dirà: dove c'è qualche figlio? Io sono un padre spirituale, è scritto sulla porta, ricevo dalle 18 alle 22. E non c'è mai nessuno, la soglia è proprio piena di polvere. Chiaro, perché non mi posso autoproclamare. No, non si può. Anche questo testimonia come ci siamo indeboliti sulla fede. Solo che questo ci ha dato ingenti danni pastorali. Ingenti danni pastorali. Perché se ti immagini in una scuola, una madre, che tra l'altro è anche una professionista, che sa il suo mestiere, ma è madre. Che meraviglia. Alle volte incontro gli artisti anziani in giro, ma parlo di persone 85 anni, 87 anni, e ti racconta con lacrime negli occhi i ricordi dell'asilo, che c'era una madre. A 87 anni si ricorda la madre dell'asilo. Perché? Perché gli ha dato qualcosa. Perché vedi, i celibi e le vergini faranno sempre le teorie e i progetti, ma della vita si intendono le madri e i padri. E la gente sa subito così. Immediatamente capisce, dice, ah, questo ha da dirmi qualcosa. Perché è madre e padre. Questo ci ha fatto dei danni pastorali enormi. Perché è tutta un'altra cosa se io da scuola trovo un professionista single. È evidente, no? E poi la fratellanza non si inventa. Le mamme sapranno convivere, i single molto difficile. È così. E questo solo per dare un'altra conferma, come abbiamo delle perle preziose dentro la nostra fede che vanno tutte riscavate, riscoperte. E allora, se è così, io vorrei proprio leggere insieme un paio di versetti di San Paolo e vorrei proprio fermarmi sopra un attimo, perché penso che senza questo non riesco a essere esplicito in quello che vorrei, con tutto amore per la vita religiosa, essendo io stesso religioso, comunicarvi. E prenderei come punto di partenza la lettera di Efesini, capitolo 3, dove dal versetto 14 fino al 21, dove Paolo a un certo momento della lettera a Efesini non ce la fa più e fa una preghiera. E vorrei leggervi questa preghiera e fare un piccolo commento, perché è stupenda questa cosa. Guarda, per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare e pensare, secondo la potenza che già opera in noi. A lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Ah, questo sì che è il pane dei nostri denti religiosi. Guarda che cosa in sostanza dice Paolo. Fa un atto religioso. Piego ginocchio davanti al Padre, non davanti a qualsiasi Dio, Padre. Fa un atto religioso, cioè un riconoscimento dell'altro. È un esercizio di fede, è un'espressione di fede. Da Padre ogni paternità ha la sua origine. Si può tradurre anche ogni generazione, ogni discendenza. Guardate la direzione, non è da qui in là, ma è da là in qua. E questo là non è astratto, non è idea, è un padre. Allora ogni generazione, ogni discendenza, noi siamo per generare i figli. E vogliamo fare la pastorale vocazionale, ma lasci perdere. Se sei madre, genererai di sicuro, c'è poco da fare. E se non lo sei, totalmente inutile preparare il lettuccio, perché non avrà niente. Questo è il punto. La generazione viene solo da lì si è fecondi, no? Ogni cosa c'è lì, l'origine. Lì c'è il suo nome, la sua essenza, la sua verità, il nome, Shem, il nome. Lì c'è la verità, da lì proviene ogni verità. Ogni cosa trova la sua verità in riguardo del Padre. E allora dice, che cosa prega? Che vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria. Che cosa è la gloria di Dio? Sì, voi direte, sì, il peso, kabod, no, in ebraico. No, questo era nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento è un po' diverso. Giovanni apre nel suo Vangelo, e Paolo sposa la stessa idea, la gloria è un'altra cosa, perché Giovanni comincia a usare la gloria in modo del verbo, glorificare. Il padre glorificherà il figlio glorificherà il padre. Che vuol dire glorificare? Quando io sarò ucciso, alzato dalla terra, tu mi glorificherai perché io ti glorificherò, padre. Che vuol dire questo? Glorificare significa che il padre farà così che nel figlio emergerà tutto il suo peso, tutta la sua verità. Quale? Da figlio. Padre farà così che il figlio si rivelerà veramente figlio. E figlio come glorifica il padre? Che si farà vedere tutta la verità del padre. Tutto il peso del padre si rivelerà. Allora Paolo dice: ciò che io chiedo, che questo Dio Padre vi conceda, per la ricchezza della sua gloria, di questa manifestazione della sua verità del Padre, per mezzo dello Spirito Santo, che si rafforzi potentemente in voi l'uomo interiore. Che vuol dire questo? Che lo Spirito Santo, per mezzo del quale opera il Padre non opera direttamente, il Padre opera per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo del Figlio. Paolo chiede, io chiedo per voi Efesini, che lo Spirito Santo fa emergere in voi il Cristo, l'uomo interiore, il Cristo, che appare tutta la vostra verità, tutto il vostro peso, ciò che veramente siete. Che cosa? Figli. Allora lo Spirito Santo farà emergere da voi questo uomo interiore potentemente, con forza, così come lo ha fatto risuscitando il suo figlio. Lo dice in altro passo proprio così, con lo stesso modo come ha fatto risuscitare il figlio. Allora, questo spirito farà emergere in noi la figliolanza, che noi saremo i figli. Questa è la nostra gloria, questa è la nostra verità. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. E poi dice, se Cristo abita in voi, che cosa sarà? Sarete radicati, usa una immagine organica, le radici, sarete radicati, una immagine di edificio, fondati nella carità. Perché l'uomo interiore, che è Cristo, è la carità. E quando Lui inabita i vostri cuori, voi sarete fondati e radicati in questa carità. In quel momento voi siete in grado di conoscere, se no non siete in grado. Questo è il punto. Ditemi in quale ateneo teologico, in primi mesi o in primi anni, si esercitano nella purificazione e nella carità. Senza questo non si conosce niente. Questo abbiamo totalmente abbandonato, perché per l'università non ci vuole la purificazione, no? E per fare l'esame all'università non ci vuole nessuna carità, ci vuole ragione, ma non la carità. Perciò anche capite che uno studia la Trinità e poi deve andare a fare un rosario alle 7. Ma ti rendi conto? Ho contemplato per 3 ore la Santissima Trinità. No, non l'ho contemplato, l'ho studiato. E adesso, siccome ho studiato, è lo stesso che se avessi zappato la terra, adesso devo andare a fare preghiera. Sto dicendo una grande fesseria, ma è così. Perché non abbiamo compreso questo, che è il Padre che per mezzo del suo Spirito Santo ci rapisce, ci coinvolge in questo vortice trinitario, e in noi emerge la nostra verità vera, il vero peso di ogni uomo, che è l'uomo interiore, che è Cristo. E che quando emerge questo, noi siamo radicati e fondati sulla carità, E allora insieme a tutti i santi, cioè tutti i battezzati, siamo in grado di conoscere. Ora, quante volte sono stato presente in diversi consigli e si stanno preparando per il capitolo generale e ci sono 33 tensioni, 33 partiti già presi. Cosa andate a fare il capitolo generale? È una spesa inutile, andate a fare la vacanza. Perché? Perché ciò che scriveremo non serve a niente se non per avere anche noi un libretto delle regole, delle documenti del capitolo, perché ce l'hanno tutte, l'abbiamo anche noi, per non essere meno. Ma intanto, diciamo la verità, chi lo legge? Pochissimi. E chi vive poi questo? Ancora di meno. E perché abbiamo scritto? È abitudine. Adesso si deve fare così, facciamo anche noi. Ma quello che conosciamo non è vero, perché per conoscere bisogna essere radicati e fondati nella carità. E solo insieme con tutti i santi si può comprendere, cioè insieme, in comunione. Non esiste una conoscenza spirituale se non ecclesiale, in comunione con. Ma noi la comunione con abbiamo capito psicologicamente, perché il Padre non c'è più, c'è l'idea di Dio. Cristo non è più vero uomo, vero Dio, è solo qualche altra cosa, un ideale. Lo Spirito Santo non sappiamo dove mettere neanche nell'itinerario teologico. E allora che vuol dire comunione? Una intesa psicologica. No, questo non serve a niente. In comunione con si capisce quando si prende la comunione, cioè nell'Eucaristia. In Cristo noi siamo comunione. Solo in Cristo siamo veramente comunione. Noi siamo veramente solo ciò che siamo nell'Eucaristia, tutto il resto è un'apparizione ingannevole, ma ciò che siamo lì sì che siamo veramente. Ma anche questo se n'è andato a friggere un po', però questo sarebbe importante. Ora arriviamo al punto. Paolo usa quattro cose stranissime, guardate: lunghezza, l'altezza, larghezza, profondità. Non esiste. Esegesi moderna dice che non esiste in tutta la Bibbia e in tutta la letteratura fuori biblica di quel tempo, non esiste nessun testo fino adesso trovato dove sarebbero queste quattro parole insieme. Perché normalmente quando si prende la misura di una scatola si dice 30, 25, 50. Sono tre. Lui dice quarta. Tutte esegesi già dei padri antichi, figuriamoci i moderni, esigenti, cosa voleva dire Paolo con queste quattro parole che non esistono da nessuna parte? Certamente voleva dire che il cosmo è già esorcizzato, dunque libero dal demonio, eccetera, ma non è sufficiente. Cosa voleva dire allora? E guarda, volevo dire questo: ha preso un linguaggio spaziale, di spazio, per dire che ciò che noi stiamo per conoscere non è contenibile in nessun linguaggio di questo universo. Perché è semplicemente troppo piccolo. Non si riesce a contenerlo. Quello che stamattina ha menzionato la madre nella sua relazione: urge veramente un linguaggio nuovo. Ma non quello che noi abbiamo appreso dalla discoteca, dei cantanti, dei sociologi, dei psicologi, dei filosofi, non so da chi. No, 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 Paolo dice, per dire ciò che noi dobbiamo dire e per conoscere ciò che noi siamo chiamati a conoscere, non abbiamo linguaggio da questo mondo, lo stiamo creando noi. Questo è il passo importante. E poi dice, che cosa dobbiamo conoscere? L'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E questo sorpasso della conoscenza non è solo che non si riesce mai a arrivare alla fine, ma significa anche che l'amore è una conoscenza superiore a ogni altra conoscenza. Paolo vuole dire questo, che l'amore di Cristo è una conoscenza che sorpassa ogni altra conoscenza. E chi entra in questo amore di Cristo ha una conoscenza diversa, superiore, e perciò anche deve creare un linguaggio corrispondente a questo. Adesso non abbiamo tempo, non vi preoccupate, però se prendessimo il capitolo primo e secondo della prima lettera ai Corinzi, Paolo, con un flagello abbastanza carino, comincia a picchiare quelli che prendono linguaggio di qua, di là, di qua, del mondo questo, per dire le cose spirituali. Dice, non funziona. Perché? Perché non si riesce a dire Cristo. E siccome noi abbiamo fatto questa esperienza, e stamattina l'ho menzionato, abbiamo preso un linguaggio del mondo per spiegare le nostre cose, per essere più chiare. Sì, ma non li abbiamo più spiegati. Perché non siamo in grado di comunicare le persone che stiamo comunicando. Spieghiamo le idee, ma non Cristo. Spieghiamo la teologia, ma non il Padre. E Spirito ci sfugge proprio. Allora Paolo dice, attenti, il principio è diverso. Prima è questo coinvolgimento del Padre che ci coinvolge per mezzo dello Spirito nel Figlio. Fa emergere la nostra verità che è l'uomo interiore, questo è la gloria nostra, no? L'uomo interiore. E adesso, siccome siamo in comunione, adesso cominciamo a esprimere ciò che stiamo conoscendo. Ma siamo noi che dobbiamo cominciare a dire cosa stiamo vivendo. Perciò, vedete, io penso che qui è l'inizio del domani della vita religiosa. Qui, quando avremo coraggio di girare la pagina e di dire partiamo dalla vita. Quale? Quella di Cristo. Vivendo veramente la vita nuova, dove ciò che sono le cose della fede sono la base. E quando questa cosa viviamo e cominciamo a comprendere che siamo in comunione, adesso cominciamo a cercare come dire questo. E come lo diremo? Lo dice voi molto bene, perché dice, perché siete ricolmi di, oh che bello, siete ricolmi di tutta pienezza di Dio. Ma che la cosa è impressionante. Cioè, noi siamo traboccanti di Dio. Si vede dappertutto, no? Veramente, guarda, è forte. L'unica cosa che il mondo vorrebbe vedere, neanche a microscopio, se non in quelle sante donne che sono zitte, lavorano e amano Cristo, è che per causa di quelli Dio ci sta risparmiando. Sai che in ogni congregazione c'è un gruppo di persone che vivono la vita di Cristo, però non sono votate perché non parlano. Capisci? Anche tra i frati e i padri è la stessa cosa. I migliori tacciono. Porca miseria, come siamo messi, interessante, no? E pienezza di Dio, ricolmi, pienezza di Dio, proprio vero. E poi dice, questo tutto quanto a colui che può fare di tutto, che è onnipotente dove? In noi. Per Marco. E io cioè, ho mal di dente già vado da non so chi. No, c'è uno onnipotente, dice più di quanto noi possiamo domandare e poi non dice pensare ma immaginare. Cioè neanche abbiamo un'immaginazione per poter capire quello che Dio può fare in noi. Straordinaria questa cosa. Che speranza che si apre. È sempre quel brano che c'è in background di Paolo, suscitando il figlio dai morti, questo lui può fare in noi. Noi può fare questo, dai cadaveri ci può fare vivi tornati dai morti. E questo è straordinario. E poi arriva a concludere con la escatologia. Completo questa frase di Paolo con un'altra sua, sempre degli Efesini, quando lui spiega che siamo peccatori gli uni gli altri, ebrei e etnocristiani, tutti e due abbiamo avuto peccati. Per peccati non intendeva che hanno rubato le marmalate della mattina, quelle piccole così, ma intendeva che cosa? Che abbiamo avuto soffitto chiuso, esattamente quello che è successo con noi, che siamo da soli e che vogliamo fare tutto. Questo è il peccato per Paolo, cioè l'uomo chiuso in se stesso, antropos psichikos lo chiama, l'uomo psichico, cioè psicosomatico. Questo è l'uomo del peccato secondo Paolo, che è chiuso la pneuma, non c'è lo spirito. Ecco, questo antropocentrismo radicale. E poi rovescia la cosa, dice: come tali sarebbe bene se Dio si arrabbiasse con noi in un modo impressionante, però lui dice un grosso però, un grosso ma. Il capitolo 4 del versetto, del capitolo 2 versetto 4, capitolo 2 versetto 4: ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci è amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Che Dio mi perdoni, io penso che questo non ci crede nessuno. Ho quasi 60 anni, dunque quasi posso dire qualcosa. Ho chiesto tantissimi cristiani se hanno esperienza di essere morti e sono rivivi. Tranne una signora grande peccatrice, nessuno mi ha risposto positivamente. Perché? Perché nessuno ha questa esperienza. Perché noi abbiamo esperienza di un cristianesimo autoredentivo. Auto. Oggi i giovani sono pieni con linguaggio di auto, auto. E abbiamo una visione del cristianesimo dove noi ci stiamo completando, perfezionando, facendo. Noi da soli ci stiamo facendo. E allora per i peccati abbiamo un elenco di peccati, ma non abbiamo capito che esiste hamartia, il peccato in greco. Allora questa esperienza che noi eravamo morti e siamo tornati in vita, che Paolo lo dice ai Efesini, ai Colossesi, ai Galati, ai Romani, in tutti le dice, è per noi l'esperienza mancante di fondo. Perché noi cominciamo al catechismo dei bambini con 10 comandamenti. Cioè cominciamo immediatamente cosa io devo fare e il bambino impara. E guardate che il padre nella famiglia, se vedono che una sera è ubriaco, dice il giorno dopo ai figli che non era ubriaco ma che aveva mal di gambe. E che non tutti ci facciamo eroi, nessuno si fa redento. Tutti come Pietro, fino alla fine cercava di far vedere Cristo, che non c'è bisogno di Cristo perché lui ha capito ciò che deve fare. Noi abbiamo un cristianesimo di aver capito e adesso facciamo. E non si ha esperienza di essere redenti. Ti immagini ai Romani che dice noi siamo vivi tornati dai morti. Da morti che eravamo siamo tornati in vita con Cristo Gesù, ci ha risuscitati. La vita religiosa dovrebbe essere esemplificazione di questa umanità risuscitata. Questa è la vita religiosa. Esemplificazione, uno dice cosa è un cristiano? Ecco un religioso, fa parte di un corpo, non è single, è unito al corpo, è abituato a morire e risuscitare, perché questo è il suo modulo, perché nel battesimo ha imparato questo. Questo è. Ma no, Paolo va avanti, pensate un po' che dice qui. Da morti che eravamo per i peccati ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia infatti siete stati salvati. No, no, no. Da piccolo insegniamo che dobbiamo fare qualcosa. Ai Galati Paolo dice Cristo ci è liberati affinché restassimo liberi. Appena sei liberato ti devi fare una regolina affinché non sei più libero. Siamo perfetti per fare queste cose. E sai che vuol dire libero in San Paolo? Proprio quello che dicevo già stamattina sul Vangelo di Giovanni anche, liberi, Cristo, libertà ci farà liberi. Che vuol dire? Il Padre, che è la verità, questo ci farà liberi. Cioè di che cosa? Della morte. Per San Paolo essere liberi significa non essere più preoccupati per se stessi. Fate di me quello che vi pare, io intanto passo al Padre. Questa è la libertà. Quanto è bello quando trovi una religiosa, un religioso anziano libero. Beh, lo mettono lì, lo spostano qua, lo buttano là, è libero. Non si preoccupo io. Tutti stiamo difendendo qualcosa. Perché non siamo liberi. Di che cosa? Di noi stessi. Strepitosa questa cosa. Per grazia. No, no, che grazia, io devo fare. Ma cosa devi fare? Per grazia. Siete stati salvati. Paolo, alla lettera ai Galati, va così lontano che si distingue e distanzia da Matteo drasticamente, dicendo che come eravamo giustificati per grazia all'inizio, nel battesimo, dove noi non abbiamo fatto nulla, ma Dio ci ha raggiunto, per secondo Paolo noi siamo raggiunti da Cristo e uniti a Cristo solo da morti, perché fin quando siamo vivi vogliamo fare qualcosa e dunque non siamo redenti perché l'uomo vecchio vive, ma nel battesimo si muore e da morti si entra nel corpo di Cristo. Ma i Galati arriva così lontano di dire noi saremo giustificati anche alla fine con la fede, a differenza di Matteo e altri che dicono che saremo giustificati solo se abbiamo le opere buone. Paolo dice no, saremo giustificati dalla fede anche alla fine. Perché? Perché l'unica cosa che ci giustificherà sarà carità, e la carità ce l'ha solo chi c'ha la fede. E dice la fede opera nella carità. Se ti interessa ti dico subito dove lo dice, è il capitolo 5 dei Galati, versetto 5. Noi saremo giustificati anche alla fine della fede, perché la carità è l'espressione della fede. La fede opera nella carità. Chi non opera nella carità fa un sacco di opere buone ma non rivelano il Padre. Attenti, facciamo un sacco di opere buone ma non rivelano il Padre. Allora dov'è la carità? Invece lui dice dobbiamo essere radicati nella carità, se no non si fa. Ma continua ancora, guardate, con lui ci è anche risuscitati, ripete, e ci ha fatti, attenti, sedere nei cieli in Cristo Gesù. Questo è il secondo passaggio che io penso che nessuno ci crede più. Tu hai visto qualcuno che crede in questa parola? Che siamo, che ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Siccome Cristo c'è lì, noi siamo in Lui, nei cieli. Che la nostra patria è il Cristo, perché la nostra umanità è quella che Lui ha assunto, e che è nei cieli. Dove è andata a finire la escatologia? Questo è importante per Paolo, perché Paolo dice noi affrontiamo la vita qui dal cielo. Invece la nostra ottica, e non è che è una condanna, è una constatazione, è sempre da qui verso la tomba. Sempre, da qui verso la tomba. Adesso io devo affrontare lei che mi dà fastidio, lei che parla male di me, lei che mi giudica, lei che mi... Ma come li posso affrontare? L'unico modo è che faccio la guerra. Perché sono di questo mondo e i miei devono combattere, dicevo Cristo, no? Se fossi di questo mondo. Allora io devo combattere. Ma se io sono con Cristo e in Cristo nei cieli, dall'altra direzione io affronto lei che mi dà fastidio, lei che mi sparla, lei che mi condanna, io l'affronto da altra parte. Capite che cambia totalmente tutto. Se io vado verso la tomba e devo affrontare la morte e un sacco di cose, o io sono con Cristo già lì. E poi dice per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Evangelizzazione, in che cosa consiste? Noi siamo chiamati semplicemente di far vedere al mondo di che grazia eravamo destinatari. Solo questo, dico, per mostrare di quale grazia siamo stati destinatari. No, dobbiamo far vedere che sono eroe, che ho meritato, che ho fatto tante cose, per non far vedere come Dio mi ha salvato. Devo mettere le cose mie davanti. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede, ripeto, e ciò non viene da voi, ripeto, non viene da voi, ma è dono di Dio. Ne viene dalle opere, perché nessuno si possa vantare. E ai Galati, in capitolo 2, dice una frase tremenda. Io penso, uno, quando la legge succede, dice, ma sarà che era sbagliato trascriverla, ma proprio. Dice, dalla legge non verrà mai giustificato nessuno. Cioè, che vuol dire dalla legge? Del mio sforzo non sarà mai giustificato nessuno. E dice così, siamo infatti opera sua. Ecco, la vita religiosa, costituita con tante opere, che non ci sfugga questo. Noi siamo opera sua. Noi siamo opera sua. Ho scelto di dire questi brani perché mi sembrano indispensabili se non vogliamo sbagliare l'essenziale. L'essenziale. Noi siamo opera sua, predestinati, predisposti per camminare le opere buone, dice testualmente in greco, opere buone, affinché camminassimo le opere buone. Allora, se è così, io penso che la vocazione della vita religiosa oggi è straordinaria, perché è chiamata a rivelare l'essenziale, l'essenziale. Cioè come Dio opera in noi, come noi siamo opera sua. E perciò l'unico paradigma sul quale dobbiamo lavorare, a mio modesto parere, non perché sono artista, ma sono convinto che è quello di bellezza. Ma non nel senso del classico, non nel senso di rinascimento, non nel senso del romantico, ma nel senso cristologico e pneumatologico. Guardate, bellezza è l'amore realizzato. Questa è la bellezza. Verità rivelata è l'amore, l'amore realizzato è la bellezza. Dove si realizza la bellezza? Dove Cristo è stato reso perfetto? Nella prova. Noi semplicemente siamo chiamati di stare con la gente del mondo, tranne quelli che sono chiamati di chiudersi in quattro pareti e testimoniare che Dio basti e nessuno ha bisogno di nient'altro. Tutti altri dobbiamo una volta capire che ogni separazione è una fissazione. Noi siamo chiamati a camminare con il mondo, a vivere ciò che vive tutta la gente del mondo e far vedere come questa realtà per noi è il passaggio. Come per noi è il passaggio. Dove tutti si ribellano, per noi è il passaggio. Noi passiamo. E che questo è l'amore realizzato. E questo è bello. La perfezione dell'arte cristiana, quella romanica per esempio, è che cosa? Una miseria. Una povertà che si apre all'azione di Dio. Se da un rilievo, come ho detto tante volte, da un rilievo di basso rilievo romanico, di un'annunciazione, togli fuori Spirito Santo e l'angelo, la Vergine è una figura più ridicola che si può immaginare. Sembra che il pittore non sapeva neanche disegnare, scultore. Perché sta in piedi solo grazie all'azione dello Spirito Santo su di lei. Questa è la perfezione nostra. E questa è la perfezione in tutto, nella vita religiosa, nella vita matrimoniale, nella professione, nella politica, nella cultura, dappertutto. L'uomo, povero, miserabile, peccatore, che si apre all'azione di Dio e lo accoglie. Il mondo ha bisogno solo di vedere questo. Che Dio non devasta, ma salva. E poi il paradigma della bellezza è un paradigma che lascia lo spazio della libera adesione. Della libera adesione, perché è un linguaggio simbolico, non costringe, non è obbligante, non obbliga, è libero. E oggi ci vuole questo. Una libera adesione e non una forzatura. E poi proprio perché la bellezza è una concordia dei diversi, perché l'armonia è la concordia dei diversi, oggi religiosi siamo chiamati a pensare un paradigma dove tutte queste conoscenze, tutte queste scienze, una contro l'altra, uno sull'altra, possono invece concorrere e non contrabattersi. Tutto oggi cerca un'armonia. Noi siamo chiamati a farla. Dove la esercitiamo? Nella nostra comunità, dove siamo diversi e siamo nella comunione. Perciò io penso che si apre una via veramente straordinaria. Però bisogna avere coraggio. Quelle congregazioni che avranno coraggio di girare la pagina e scegliere il cammino di fede, io penso che avranno una primavera straordinaria. Vivi tornati dai morti. Chi non si vuole fermare, ma vuole semplicemente migliorare il metodo, perfezionare le cose, io penso che non c'è verso. Non c'è verso. Noi siamo opera sua, chiamati a rivelare solo ciò che lui ci ha fatto. E già è sufficiente. E il mondo sarà felice. E non vuole nessun'altra cosa che questo. Perciò vedete, il religioso nei tempi antichi ha vissuto questa asse di apertura dell'umano nel divino in Cristo, che è la Santa Liturgia. Perciò nel cuore di un convento era la cappella. La cappella è stata fatta come si deve. Mangiavano, il Beato Claudio, frate francescano, dove ho fatto un enorme mosaico l'anno scorso, studiando quest'uomo, non hanno avuto da mangiare niente e lui ha versato ogni giorno non so quante centinaia di litri di latte nel cemento per fare la grotta di Lourdes a Chiampo. Oggi l'avrebbero ammazzato, io penso. Invece per miracolo i frati ogni pranzo hanno distribuito 300-400 piatti ai poveri che portavano lì perché il monastero non aveva. La cappella deve esprimere che primo è Dio e che partecipa lì l'umanità redenta, il mondo trasfigurato. Poi refettorio. Il refettorio è stato fatto dalla stessa arte perché è un posto liturgico e non fast food. Un posto liturgico. Poi biblioteca, perché il religioso studiava. Ma non come oggi, che quelle che studiano non devono lavare i piatti e perciò saranno sempre single e mai madri, perché madri lavano i piatti. No? Questo ognuno di noi ha imparato. Questa roba qua va cancellata proprio in un pomeriggio, non in una settimana. Bisogna proprio cambiare le cose. Che vuol dire che una religiosa studia e non tocca niente? Dove hai mai visto sta roba? Dai lì, vai a lavorare. Imparerà subito. Biblioteca è importante, perché noi dobbiamo pensare il nuovo paradigma, se no questo mondo dove va? Dobbiamo pensare il nuovo paradigma, nuovo stile di vita, che deve venire fuori da questa vita che viviamo, non da tavolino. Noi studiamo come dire ciò che è successo con noi. Questo è lo studio, noi studiamo come dire ciò che è successo con noi quando Cristo ci è toccato con la sua gloria. Poi c'era il laboratorio, o il giardino, il campo, dove si lavorava. È vero che ci sono tantissimi religiosi e religiose che lavorano molto e sono ammalati con tumori e roba varia perché non hanno un minuto che si fermano, l'unico minuto che possono dormire sono i vespri. E le notti della mattina. L'unico minuto uno mi ha detto, dice una suora, dice quanto mi piacciono i vespri, non ti posso spiegare. Allora ho capito, però è un po' triste la cosa. Ora è vero questo, però è vero anche dall'altra parte che molti sono, come si dice oggi, no, anche questi linguaggi moderni, burn off, bruciati. Cosa che vuol dire bruciati? Siccome siamo protagonisti, allora alla fine devo avere anche qualche soddisfazione. Non avendolo, mi salta il cervello. Ma la gente che lavorava come matti mai turn off, perché? Perché non sono protagonisti, fa il Signore, io faccio solo passare. Questo dobbiamo imparare. Ma è anche vero un'altra cosa, che noi pian piano ci siamo anche impigriti. Ci sono tantissimi religiosi che mi invitano nelle case per fare qualche intervento o delle ristrutturazioni e mi dicono: questa è la sala comunitaria. Cos'è? Televisione, plasma, stanza, sedia davanti. Non abbiamo capito allora che cos'è il chiostro come ultimo elemento, dove ci si incontra. C'è certa gente che guarda 8 ore al giorno internet e porta il nostro abito religioso. Come si può? Una perdita di tempo enorme. È Facebook e questo, e rispondere a tutte queste cose minime che non succede niente, ma ore. Dico queste cose perché questi sono 5 pilastri della vita religiosa. Se li prendiamo sul serio, rifiorisce tutto. Grazie.